Radio 3 Mondo.
Buongiorno, Regina Collauto alla console, Giulianucci in regia, Giulia De Luca in redazione, Luigi Espino alla microfono di Radio 3 Mondo. Bentornati alla nostra rassegna della stampa estera in questo lunedì 4 di gennaio. La nostra apertura è statunitense con il Washington Post e quello che il giornale sin dal titolo giustamente definisce una straordinaria chiamata, la chiamata fatta da Donald Trump al segretario di Stato della Georgia per chiedere, siamo sempre sul lungo titolo del Post, di ricalcolare il voto delle elezioni presidenziali a sua favore. Un frammento di questa telefonata, forse lo avrete ascoltato già durante il GR che ha preceduto Radio 3 Mondo, la dichiarazione che troviamo in apertura sul Post, ma poi in realtà ripresa da quasi tutte le testate statunitense questa mattina, è: voglio soltanto trovare 11.780 voti. Il pezzo è a firma di Amy Gardner e appunto spiega il presidente Trump ha messo pressione al repubblicano Brad Raffensperger, il segretario di Stato della Georgia, affinché possa trovare, con un virgolettato, abbastanza voti da permettergli di rovesciare la sconfitta e quindi vincere lo Stato della Georgia in una chiamata straordinaria durata un'ora, che secondo i giuristi, insomma, rappresenta un flagrante abuso di potere e anche potenzialmente un atto criminale. Il Washington Post ha ottenuto una registrazione di questa telefonata, continua il pezzo, in cui Trump mette pressione, poi però al tempo stesso lo lode, poi implora Raffensperger e lo minaccia di vaghe conseguenze penali qualora il segretario di Stato dovesse rifiutarsi di accettare questa sua richiesta, avvertendo a Raffensperger: stai prendendo un grande rischio. Raffensperger in tutta la telefonata invece rifiuta le dichiarazioni di Trump, spiega che il presidente si sta appoggiando sulle delle teorie cospirative che sono chiaramente state smantellate dagli analisti, e che la vittoria, appunto, per 11.779 voti di Joe Biden nella Georgia era una vittoria certa. A un certo punto Trump dice: guarda, ti chiedo soltanto questo, voglio soltanto trovare 11.780 voti, e è una cosa abbastanza semplice, give me a break, non ti mettere in mezzo, non fare tutte queste resistenze. Sottolinea poi il Washington Post che la conversazione, il tono, gli argomenti quasi da flusso di coscienza e a tratti molto incoerente aprono una notevole finestra su quanto il presidente sia ancora, la telefonata è di sabato scorso, non è dei giorni subito dopo il voto, di quanto sia ancora disperato il presidente, è ancora aggrappato a questo tentativo di rovesciare una sconfitta che non ha accettata, non è in grado di lasciarla andare ed è ancora convinto, o dice essere ancora convinto, di poter rovesciare il risultato, se riuscirà appunto a rovesciare i risultati in alcuni battleground state, in alcuni stati cruciali, e di restare quindi alla presidenza. Questo a due settimane più un giorno dall'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca. Chiaramente il Washington Post ha chiesto commenti su questa registrazione alla campagna di Trump, agli altri repubblicani, per lo più, ecco, la Casa Bianca non ha commentato, la campagna di Trump non ha commentato, anche i repubblicani sono rimasti per lo più silenziosi, anche il senatore Ted Cruz, che sta portando avanti le battaglie di Trump. Anche sulla stampa amica, quello che era, e i media, quelli che erano media amici, penso in particolare particolare Fox News, con la quale, ricordo, Trump ha avuto una clamorosa rottura proprio nelle ore decisive delle elezioni del primo martedì di novembre. In realtà la notizia c'è, quindi non viene minimamente sottovalutata, e non viene offerto nessun sostegno in questo momento a Donald Trump, perché c'è a caratteri cubitali questo titolo: Trump chiede al funzionario cruciale elettorale della Georgia di trovare i voti in una chiamata, e insistendo ho vinto io. Anche in questo caso il find votes, il trovare i voti, viene messo in un virgolettato. Per quanto riguarda la stampa libera, chiaramente, oltre che sul Washington Post, che riprende anche le dichiarazioni invece che arrivano dai democratici, che sottolineo si tratta, è necessario di aprire una procedura e un'inchiesta criminale, perché si tratta di un potenziale delitto, di un abuso di potere. Il principale avvocato della campagna presidenziale di Biden, Bob Bauer, ha detto che questa registrazione riesce a riassumere tutta la storia disgraziata e la storia triste, fosca, dell'assalto di Donald Trump sul modello democratico statunitense. E poi, dicevo, sulla stampa, ecco, viene sottolineato anche dal New York Times, o solo dal Post, che in uno dei pezzi dedicato all'argomento, e questa telefonata molto probabilmente è una telefonata che rappresenta una violazione delle leggi statali della Georgia, delle leggi federali, ma al contempo, dice, visto il contesto, è improbabile una incriminazione, quindi addirittura una procedura di impeachment a due settimane dalla fine della travagliata, chiamiamola così, presidenza di Donald Trump. Peraltro il luogo in cui si svolge il teatro di questo ultimo tentativo di Trump di aggrapparsi alla presidenza e la tempistica non sono banali, anzi sono assolutamente cruciali, aiutano a capire meglio la storia. Perché? Perché la Georgia va al voto domani un'elezione di ballottaggio che è assolutamente fondamentale dal punto di vista politico, è l'ultimo atto, diciamo, delle elezioni del 4 di novembre, perché sono rimasti questi due ballottaggi al Senato. E in gioco c'è molto di più, c'è proprio il controllo del Senato statunitense. Ricordo che senza il Senato non si passano leggi negli Stati Uniti, neanche si riescono a fare delle nomine federali, in particolare quelle che riguardano le posizioni giudiziarie. Allora, la situazione qual è? Qualora i repubblicani dovessero vincere uno o entrambi i seggi attribuiti alla Georgia, conserverebbero una maggioranza di un senatore sufficiente a bloccare il programma legislativo e le nomine di Joe Biden. E invece, qualora dovessero prevalere i democratici, si arriverebbe a un perfetto pareggio, quindi al 50-50 nel Senato, ma un pareggio che può essere superato grazie al voto decisivo del Presidente del Senato. Il Presidente del Senato chi è? È il Vicepresidente degli Stati Uniti, ovvero la signora Kamala Harris. Quindi c'è grande attenzione per il voto di domani. E poi la tempistica è anche fondamentale. Parlavamo dell'ultimo tentativo di Trump, e lo è perché il calendario ormai si è concluso. L'ultimo atto formale delle elezioni presidenziali si svolgerà il prossimo 6 di gennaio, giorno dell'Epifania, quindi mercoledì, quando il Congresso si riunirà per contare i voti espressi formalmente dal collegio elettorale. Ricordo che le elezioni degli Stati Uniti sono elezioni formalmente indirette, quindi 306 voti a favore di Joe Biden, 232 a favore del presidente Donald Trump, e dichiarare così, ecco, e confermare così la vittoria di Joe Biden nelle presidenziali. Diversi repubblicani hanno già fatto sapere che intendono sfidare questa procedura, quindi ci si aspetta un mercoledì di fuoco a Washington, con Trump che ha anche chiesto ai suoi sostenitori in tutti gli Stati Uniti di viaggiare verso la capitale per manifestare contro questo riconoscimento della vittoria di Joe Biden, e quindi ci si aspettano anche possibili scontri fuori dal Campidoglio. In questo contesto arriva anche una lettera, anche in questo caso la possiamo definire straordinaria, comunque senza precedenti, anche in questo caso la troviamo sulla Washington Post, viene però ripresa da diverse testate negli Stati Uniti e in giro per il mondo. È una lettera che è stata firmata da tutti gli ex ministri della difesa, quindi ex capi del Pentagono ancora in vita, e tutti chiedono, questa lettera congiunta, di lasciare i militari fuori da questo confronto politico. È una lettera appunto senza precedenti, in cui la difesa si evocano quello che è stato il tema che più ha impaurito, ha spaventato, ha preoccupato gli Stati Uniti nei giorni dopo il voto, e anche quello che rimane la grande incognita di questi 16 giorni, 15 ormai che rimangono a Donald Trump al potere, ovvero un possibile tentativo da parte del presidente di innescare di fomentare una crisi che potrebbe innescare un intervento dei militari nell'ultimo tentativo di restare al potere. La lettera affronta questo rischio in modo molto netto, molto diretto, molto franco, e sottolinea che questo tentativo ci potrebbe portare la democrazia statunitense in un territorio pericoloso, incostituzionale, oltre che illegale. Eventuali funzionari militari e civili pronti ad applicare delle misure simili andrebbero incontro a delle accuse molto gravi. Ecco, tra i firmatari ci sono anche due segretari della difesa che hanno lavorato con l'amministrazione Trump, ovvero James Mattis e Mark Esper. Lo ricordo, Mark Esper ha apertamente contraddetto Donald Trump nel mese di giugno, nel contesto degli scontri che c'erano stati negli Stati Uniti, dicendo che non c'era nessun elemento per poter invocare il cosiddetto Insurrection Act, l'atto che prevede l'intervento dell'esercito negli Stati Uniti in caso di insurrezione. Il segretario della difesa nella lettera fanno notare, ricordano al presidente e a tutti coloro che leggono, che la transizione è un momento molto delicato della vita della democrazia statunitense, che spesso accade in una fase di incertezza internazionale, e che questo può essere un momento in cui la nazione è vulnerabile a eventuali offensive da parte di avversari che possono provare a trarre un'opportunità da una situazione caotica. E in questo momento, e a questo punto lasciamo gli Stati Uniti, varchiamo l'oceano e ci andiamo verso il Medio Oriente, l'attenzione è rivolta in questo senso principalmente alla sfida o alla minaccia che potrebbe arrivare dall'Iran. Perché? Perché nella giornata di ieri gli iraniani, ma anche gli iracheni, hanno commemorato il primo anniversario dell'uccisione di quello che era il capo dei Pasdaran, uno degli uomini più importanti dell'Iran e l'uomo decisivo per la politica estera, chiamiamolo così, dell'Iran. Parlo di Qassem Soleimani, che fu ucciso, lo ricordo, esattamente un anno fa da un omicidio mirato statunitense all'aeroporto di Baghdad, e c'è quindi una preoccupazione per una possibile vendetta da parte dell'Iran o delle milizie collegate a Teheran in occasione di questo anniversario. Ed è una minaccia che in realtà preoccupa diversi stati, non solo gli Stati Uniti. Perché? Perché i media iraniani negli ultimi giorni hanno sottolineato che non solo gli Stati Uniti, ma anche altri paesi hanno svolto un ruolo nell'omicidio di Qassem Soleimani, citando l'Iraq, la Siria, elementi ovviamente in Siria, in uno stato siriano, la Libia, la Giordania, il Kuwait, il Qatar, e poi due paesi europei, il Regno Unito Unito e la Germania. L'operazione sarebbe partita dalla base aerea di Ramstein nel sud-ovest della Germania, e per questo questa notizia che gli ho dato la ritroviamo anche molto in alto nella gerarchia delle notizie della Deutsche Welle, la radio pubblica internazionale tedesca. C'è molta preoccupazione anche sulla stampa israeliana, abbiamo trovato sia su Haaretz, quotidiano di sinistra, che spiega perché queste minacce che arrivano da Teheran vanno prese sul serio. C'è anche su Yediot Aharonot, quotidiano invece di centro moderato, che riprende le accuse invece che arrivano da Zarif, dal ministro degli esteri iraniano a Israele, dicendo che Israele stia tentando di spingere gli Stati Uniti ad attaccare l'Iran. Secondo il governo israeliano si tratta in realtà, la notizia va letta in un contesto in cui l'Iran mette in mirino Israele, e questo richiede quindi il massimo stato d'allerta. Tutto questo, ecco, quando nella giornata di ieri ci sono state delle grandi manifestazioni per commemorare Soleimani, racconta anche la stampa locale, a Baghdad, con il dispiegamento nella piazza Tahrir dei gruppi paramilitari legati a Teheran. E diverse manifestazioni ci sono state nei giorni scorsi anche in Libano, nello Yemen e ovviamente nello stesso Iran. Per quanto riguarda la stampa iraniana, ecco, oggi siamo andati a vedere il Tehran Times, dedica l'apertura a un'altra sfida, una sfida diplomatica in cui c'è davvero in corso un'escalation in vista dell'insediamento alla Casa Bianca di Joe Biden, e quindi all'occasione di una possibile riapertura del negoziato sul nucleare iraniano, come chiede di fare Joe Biden. Evidentemente Iran ci vuole arrivare in una posizione di forza. Oggi il titolo che troviamo sul Tehran Times è quindi questo: 100% sicuri riguardo al 20% di arricchimento dell'uranio. La notizia qual è? La racconta così il Tehran Times: nell'ultimo segnale che il tempo sta davvero scadendo per salvare per l'Occidente, se l'Occidente vuole salvare l'accordo nucleare con l'Iran, l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica delle Nazioni Unite ha formalmente annunciato ha saputo che Teheran ha deciso di aumentare il processo, di far partire il processo di arricchimento dell'uranio al 20%, uno sviluppo molto importante che potrebbe portare, perché molto al di là quell'arricchimento consentito, il 3,67%, che potrebbe portare alla fine di un accordo che da tempo è stato tenuto artificialmente in vita. C'è un tentativo evidente anche di porre pressione al presidente che si insiederà tra due settimane, ovvero a Joe Biden. Lasciamo il Medio Oriente, andiamo adesso verso l'Africa occidentale, in particolare diverse testate, in particolare quelle francesi, oltre ovviamente a quelle del continente, aggiornano ulteriormente il tragico bilancio di vittime del doppio attacco da parte dei jihadisti nella giornata di sabato in due villaggi del Niger al confine con il Mali. Si parla di 100 morti, 70 uccisi nel villaggio di Chobangu, 30 nel villaggio di Zarumdarei, in un contesto che, ecco, spiega soprattutto la stampa francese, la notizia è in buona rilevanza anche sulla BBC, in cui si assiste a un'escalation da parte dei gruppi jihadisti presenti del Sahel. Quindi una grande attenzione a quello che accade nel Niger, nel Burkina Faso e nel Mali. C'è un'attenzione particolarmente forte in Francia. Ricordo che la Francia ha i suoi militari dispiegati nella regione, perché sabato sono stati uccisi altri due soldati francesi nel corso di un'operazione nel Mali, e che quindi complessivamente 5 soldati francesi hanno perso la vita questa settimana nel Sahel. Altri 3 erano stati uccisi settimana scorsa, lunedì, in un attacco rivendicato da dei gruppi jihadisti. Questo troviamo sul Le Monde, Le Figaro, ma l'apertura della stampa francese in realtà è ancora dedicata al lentissimo inizio all'inizio della campagna di vaccinazione in Francia. La Francia ha avuto davvero il record negativo: alla fine dell'anno soltanto poche centinaia di persone erano state vaccinate, quando in Germania ad esempio erano già 130.000. Oggi troviamo l'assicurazione da parte del governo che da questo lunedì ci sarà una netta accelerazione di questo processo, anche perché i calcoli, se no, dico, se continuiamo così, ci vorranno 3.000 anni per vaccinare tutti i francesi. Ecco, attorno a quello che è stato definito un disastro nazionale ci sono state una serie di articoli, analisi che vanno al di là del fatto sanitario. Ecco, si parla di una crisi, di un momento di crisi più ampio del modello anche dello Stato francese. Viene messa in causa la pesantezza amministrativa, la rigidità procedurale dei corpi dello Stato. Tra tanti commenti sottolineo quello durissimo dell'economista Antoine Lévy su Le Figaro, che spiega perché la lentezza in questo processo di vaccinazione di massa è sintomo del declino della Francia. Tutto questo, quando a questo punto varchiamo la manica nel Regno Unito, invece da oggi inizia anche la vaccinazione con il secondo vaccino, quello della Oxford AstraZeneca, che i tabloid britannici hanno definito il game changer, quello che può cambiare la partita del Regno Unito, perché è un vaccino più economico e più rapido. Devo dire che però sulla stampa britannica oggi c'è poco entusiasmo, non c'è un clima celebrativo. Perché? Perché il numero dei contagi continua a impennarsi, si è impennato negli ultimi giorni dovute alla cosiddetta variante inglese del virus, e l'apertura delle principali testate oggi, tabloid e cosiddetti quality papers. Qui abbiamo un tabloid, uno dei più amati dei britannici, il Daily Mirror, riguardano il possibile annuncio di un nuovo, di un terzo lockdown nel Regno Unito, che potrebbe essere decretato addirittura, questo è il titolo del Daily Mirror, fino a Pasqua da Boris Johnson. Prima di salutarci abbiamo tempo ancora di lasciare l'Europa, tornare verso l'Asia per parlare di un'altra grande campagna di vaccinazione, forse la più imponente, che dovrebbe iniziare oggi, quella indiana. In India è stato dato il via libera con procedura d'emergenza sia al vaccino Oxford AstraZeneca sia a quello sviluppato in casa, il vaccino Covaxin. Su questo però, sottolinea la stampa indiana, ci sono molte perplessità, molti dubbi. In particolare, ecco, una organizzazione governativa molto stimata, l'All India Drug Action Network, che monitora i procedimenti governativi, si è detta scioccata perché il vaccino è stato approvato senza aver passato tutti i test necessari. Si chiude così oggi la rassegna stampa estera Oltremondo. Ci sentiamo in diretta alle 11. A tutti voi buona giornata da Luigi Spinola.